punta di piedi, oggi, ci vogliamo accostare a uno dei libri profetici più belli e nello stesso tempo più raccapricciante e duro per il suo contenuto e significato dell'intera Bibbia. Veramente in punta di piedi. Sto parlando del libro dell'Apocalisse e in particolare vogliamo esaminare una delle lettere che il Signore ha rivolto alle sette chiese dell'Asia Minore, che sarebbe la Turchia odierna, ossia la lettera alla chiesa di Laodicea. Ritengo personalmente questa lettera, a differenza delle altre sei, la più dura e la più severa che sia stata rivolta alle sue chiese, in quanto si rivolge in modo quasi personale ai laodicesi, mettendo a nudo la propria fede del singolo e la loro fede come chiesa. Perché anche se scritta circa 2000 anni fa, contiene ancora oggi, anche per noi, per il modo in cui viviamo, insegnamenti, ammonimenti molto reali e veri, che fanno parte della nostra vita spirituale di ogni giorno. Ricordo che ogni volta che mi sono avvicinato a questa lettera per leggerla e meditarla, mi sono sentito sempre una strana sensazione. Era come se qualcuno mi stava facendo un attack. Non so quanti di voi hanno avuto mai l'esperienza di fare un attack completa a tutto il corpo. Mi sentivo qualcosa dentro, nel profondo del cuore, che si muoveva ad ogni passaggio della lettera, proprio come un attack, quando il raggio infrarosso della macchina ti scruta ogni parte del corpo. Credetemi, è una sensazione incredibile, una sensazione di incapacità totale di reagire e controbattere il valore e il riscontro che l'attack ha su di te, in quanto il suo è un risultato inappellabile, di assoluta certezza. In quel momento che ero sotto esame, la macchina metteva a nudo ogni cosa. Non esistevano più segreti del mio corpo che non l'avesse captati. Che sensazione, fratelli. Un vero senso di nullità. Mi credevo forte, impenetrabile. Mi sforzavo di costruirmi una maschera per coprirmi e nascondermi agli occhi della gente. Ma quello che mi chiedo era questo: può veramente l'illusione che tutto vada bene e che non abbiamo bisogno di niente, come una maschera, coprire a noi stessi ciò che sentiamo e proviamo veramente nel profondo del nostro cuore? Io penso proprio di sì. Si può. Il tema che ho dato oggi a questa riflessione che il Signore vuole mettere all'attenzione di ognuno di noi è figli di Dio a temperatura ambiente. Uno strano nome, vero? Uno strano titolo. Andiamo a leggere il testo che si trova in Apocalisse, al capitolo 3, dal versetto 14 al versetto 22. All'angelo della chiesa di Laodicea scrivi: queste cose dice l'Amen, il testimone fedele e veritiero, il principio della creazione di Dio. Io conosco le tue opere. Tu non sei né freddo né fervente. O fossi tu più freddo o fervente. Così, perché sei tiepido e non sei né freddo né fervente, io ti vomiterò dalla mia bocca. Tu dici: sono ricco, mi sono arricchito, non ho bisogno di niente. Tu non sai, invece, che sei infelice fra tutti, miserabile, povero, cieco e nudo. Perciò io ti consiglio di comprare da me dell'oro purificato dal fuoco, per arricchirti, e delle vesti bianche per vestirti, e perché non appaia la vergogna della tua nudità, e del collirio per ungerti gli occhi e vedere. Tutti quelli che amo, io li riprendo e li correggo. Sii dunque zelante e ravvediti. Ecco, io sto alla porta e busso. Se qualcuno ascolta la mia voce e apre la porta, io entrerò da lui e cenerò con lui ed egli con me. Chi vince lo farò sedere presso di me sul mio trono, come anch'io ho vinto e mi sono seduto con il Padre mio sul suo trono. Chi ha orecchi ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese. È una lettera dura questa, vero? Molto dura. Questa lettera è stata rivolta a una chiesa da parte del Signore. Ho detto prima che ogni volta che mi avvicinavo a questa lettera per meditarla, mi sentivo veramente chiamato in causa, in prima persona. Vediamo che questa lettera è indirizzata all'Laodicea, una città a quei tempi prospera, ricca, dove in vari settori commerciali, come quello dell'oro, tessile e sanitario, era molto all'avanguardia, dove chi ci viveva aveva una vita molto agiata e prospera e in un certo senso tranquilla sotto ogni aspetto umano e pensavano anche in quello spirituale. Ma ora andiamo ad analizzare più in profondo questa lettera, passo per passo, come se facessimo un attack a noi stessi, perché ognuno di noi è chiamato a valutare la propria appartenenza a Dio come suoi figli. Al versetto 14 leggiamo: all'angelo della chiesa di Laodicea scrivi, queste cose dice l'Amen, il testimone fedele e veritiero, il principio della creazione di Dio. Vediamo che il Signore si presenta alla chiesa di Laodicea con tre caratteristiche che sono fondamentali e che appartengono e possono appartenere solo a Lui. Primo, queste cose dice l'Amen. Amen non rappresenta solo la chiusura di una preghiera, quando ognuno di noi prega e si dice Amen, perché ognuno si è d'accordo ed è concorso a quello che dice. L'Amen vuol dire anche così sia, o anche come è scritto nel libro di Isaia, al capitolo 65, versetto 16, lo possiamo leggere, dice, in modo che chi si augurerà di essere benedetto nel paese lo farà per il Dio di verità, e colui che giurerà nel paese lo farà per il Dio di verità. Amen vuol dire anche Dio di verità, come colui che è fedele ed è veritiero in ogni sua promessa, come possiamo leggere anche in Seconda Corinzi al capitolo 1 al versetto 20. Infatti tutte le promesse di Dio hanno il loro sì in Lui. Perciò pure per mezzo di Lui noi pronunciamo l'Amen alla gloria di Dio. Quindi l'Amen è certezza, l'Amen è la verità, e questo lo può dire solo il Signore. Solo Lui è l'Amen per ognuno di noi. Perché solo in Lui le sue promesse hanno il loro sì, e la certezza è che così sia alla gloria di Dio. Quindi da questo capiamo che quello che sta per scrivere l'angelo a questa chiesa è la pura verità, la certa, l'assoluta, l'inconfutabile verità di Dio. Seconda caratteristica, il testimone fedele e veritiero. in quanto ogni parola della Scrittura testimonia la sua fedeltà e vericità in ogni sua opera, in ogni sua azione. Come hanno testimoniato i profeti e uomini di Dio nell'Antico Testamento, come possiamo leggere in Giovanni, al capitolo 5, dal versetto 37 a 39. Il Padre che mi ha mandato, egli stesso ha reso testimonianza di me. La sua voce voi non l'avete mai udita, il suo volto non l'avete mai visto. E la sua parola non dimora in voi, perché non credete in colui che egli ha mandato. Voi investigate le Scritture perché pensate di aver per mezzo di essa vita eterna, ed esse sono quelle che rendono testimonianza di me. La parola, quella che il Signore ci ha lasciato, è la verità ed è la testimonianza vera che il Signore è Dio e non c'è nessun altro. Non c'è stato prima, non ci sarà dopo. È l'unico vero Dio. È l'Amen, è il testimone fedele, come abbiamo letto. E ancora la terza caratteristica, il principio della creazione di Dio. Il principio, prima della creazione, il Signore già c'era. E questo lo dice l'Amen. In quanto Lui e per Lui sono state create tutte le cose che sono sulla terra, le visibili e le invisibili, e niente può sfuggire alla sua attenzione. Niente. Leggiamo in Colossesi, al capitolo 1, dal versetto 15 al versetto 17. Egli è l'immagine del Dio invisibile, il primogenito di ogni creatura, poiché in Lui sono state create tutte le cose che sono nei cieli e sulla terra, le visibili e le invisibili, troni, signorie, principati, potestà, tutte le cose sono state create per mezzo di Lui e in vista di Lui. Vediamo allora come il Signore conosce e giudica il nostro cuore e il nostro operato davanti a Dio. Il nostro cuore è come un libro aperto, proprio come la TAC mette a nudo ogni parte del nostro corpo. Nulla sfugge alla sua attenzione. Il nostro operato viene da Lui esaminato e giudicato. E ora leggiamo due versi che ogni volta che li medito mi fanno venire i brividi. Versetti 15 e 16. Qui è il Signore che parla. E come abbiamo detto è l'Amen, colui che dice la verità, colui che conosce i nostri cuori e i cuori di ognuno di noi. Qui è il Signore che parla e dice: io conosco le tue opere. Tu non sei né freddo né fervente. O fossi tu pur freddo o fervente, così perché sei tiepido e non sei né freddo né fervente, io ti vomiterò dalla mia bocca. Sapete quanti piatti ho fatto davanti a questi versetti? Illudersi che il nostro comportamento come figli di Dio sia in comunione con la sua volontà, quando si è, come dice la parola, né freddi e né ferventi, o meglio ancora, per usare il titolo che ho dato oggi a questa riflessione, a temperatura ambiente. Per Dio è insopportabile, per Dio è vomitevole essere freddi, per Dio è vomitevole. Ma perché il Signore usa questi esempi? Perché come nelle parabole, il Signore si usa delle parabole, si serve di fatti reali per esporre delle verità comportamentali attuali di ognuno di noi. In questo caso la città di Laodicea, pur molto ricca, pur molto sviluppata, non possedeva un suo acquedotto per le acque, per le forniture dell'acqua. Quindi si serviva, per quanto riguarda l'acqua fredda, da Colosse, una città a sud-est di Laodicea, e poi da Hierapolis, una città a nord di Laodicea, che forniva delle fonti di acque termali, acque calde. Entrambe, sia Colosse che Hierapolis, facevano affluire queste correnti di acqua all'Laodicea. Però prima che arrivava a questa città, queste due correnti di acqua si mischiavano. E quindi freddo e caldo diventavano tiepide. Ora, che succede quando l'acqua calda, quando all'acqua calda non fai niente per farla rimanere calda? Quando noi non facciamo niente per farle l'acqua, per farla rimanere calda, cosa succede? Si raffredda, diventa tiepida. E così anche per l'acqua fredda. Se non facciamo niente per farla rimanere fredda, col tempo diventa tiepida. O meglio, a temperatura ambiente. Ecco quindi l'atto di accusa che il Signore rivolge ai laodicesi. Essi non erano colpevoli di qualche peccato intenzionale, come commettere l'immoralità, come promuovere false dottrine o accogliere falsi profeti. No, perché per questo dovevano prendere delle decisioni, dovevano muovere delle direzioni. E quindi un figlio di Dio tiepido non è altro che un figlio di Dio a temperatura ambiente, che è diventato proprio come il suo ambiente. Non fa niente in particolare. Ecco, questa è l'accusa che il Signore sta rivolgendo ai suoi figli, Laodicea. Non fa niente. Non facciamo niente. Qui il Signore dice, può essere anche freddo, ma fai qualcosa per rimanere freddo. O puoi essere caldo, ma fai qualcosa per rimanere caldo. Invece qui non facevano niente. Cosa facciamo noi per non rimanere freddi o per rimanere bollenti? Non testimoniare la nostra fede, non adoperarsi per la parola di Dio, non dimostrare il nostro essere figli di Dio con il nostro comportamento, con l'ubbidienza, con la fedeltà, col timore che gli è dovuto, noi, ecco, non facciamo niente e rimaniamo tiepidi, non avendo assimilato il Signore nella nostra vita. Il Signore, come leggiamo al versetto 16, come abbiamo letto, così perché sei tiepido e non sei fervente, né freddo, io ti vomiterò dalla mia bocca. Ci vomiterà dalla sua bocca. Ma perché, Signore Gesù, odia così tanto la tiepidezza? Perché la tiepidezza è l'assenza di vita, è l'essenza, non c'è niente. Come si dice da noi, non si è né carne e né pesce. Non si è né freddi e né caldi. Siamo apatici, senza vita. Senza vita. Insomma, l'illusione, l'apparenza, ma non sostanza. L'apparenza. Infatti, quando è che un cibo viene vomitato dalla nostra bocca? Quando esso non è assimilato e non è entrato nel circolo digestivo, quando una cosa non la sopportiamo, cosa facciamo? Quando il nostro corpo non la sopporta, cosa facciamo? La vomitiamo. la vomitiamo. E immaginate che per il Signore questa chiesa era a questo punto. Immaginate che figli di Dio a temperatura ambiente davanti al Signore sono a questo punto. Tutti quelli che hanno solo una cristianità esteriore, un'apparenza, senza avere una sostanza spirituale vera, succederà questo. E lo possiamo vedere ancora in un versetto che conosciamo tutti, in Matteo capitolo 7, versetto 21. Non chiunque mi dice Signore, Signore, entrerà nel regno dei cieli, ma chi fa la volontà del Padre mio che è nei cieli. No chi mi dice Signore, Signore, e non fa niente, ma chi fa la volontà, chi deve fare qualcosa, chi deve agire per la parola del Signore. Tutto questo ci deve far riflettere, cari fratelli. Costruirci una vita spirituale in base alle nostre esigenze e porre in essa la nostra sicurezza, illudendoci di ubbidire all'insegnamento di Dio, è l'illusione più grande e pericolosa che possiamo avere. Essere arroganti, pensando che come siamo, stiamo bene, non ci manca niente e non abbiamo bisogno di niente, è proprio l'accusa che il Signore rivolge ad ogni laodicese. Tu dici, ed ecco che il Signore adesso entra più nello specifico, nel cuore dei laodicesi, mettendo a nudo qualcosa che era la loro fede e in chi e in cosa ponevano la loro sicurezza. Come abbiamo detto, la città di Laodicea era molto ricca. Era conosciuta a quel tempo per la sua ricchezza, per il suo oro, per aver scoperto un collirio per gli occhi. Inoltre era famosa per la sua produzione di lana e nel settore tessile era molto all'avanguardia. Ed è per questo che dava ai suoi abitanti la possibilità di arricchirsi e vivere nel benessere agiatamente, avendo tutto quello che potevano desiderare. Ma il Signore vediamo che li riprende duramente per aver chiuso il loro cuore al timore del Signore. Al versetto 17 possiamo leggere: tu non sai invece che sei infelice fra tutti, miserabile, povero, cieco e nudo. Ecco, tu dici di essere ricco, ma sei miserabile. Tu dici di vivere nell'oro, ma sei povero. Tu dici di vedere, ma sei cieco. Tu dici di vestire abiti pregiati, ma sei nudo. In tutto quello che noi mettiamo il nostro pensiero, il Signore dice: no, non è lì. Non è lì che mi trovate. Non è in queste cose che mi trovate, non è lì. Tutto quello che tu dai a vedere è solo illusione, apparenza, ma non sostanza. Cari fratelli, in chi e in cosa poniamo noi la nostra sicurezza? Nella ricchezza? Nella salute? Nel benessere? Attenzione, tutto questo non è che il Signore non lo riconosce e non ce lo dà. Tutto questo è giusto anche che noi lo abbiamo. Il Signore non condanna se abbiamo tutto questo, ma condanna se noi poniamo in tutto questo la nostra sicurezza, la nostra vita, facendo di tutto questo il nostro Dio. Questo condanna il Signore. Non condanna se i figli di Dio possono essere benestanti, possono avere una casa, possono avere dei benessere, possono avere delle agevolazioni. No, condanna se i figli di Dio pongono in tutto questo il loro Dio. Ed è proprio quello che avevano fatto i laodicesi. Ma il Signore, nella sua più grande bontà e misericordia, invita ancora ogni sua creatura che viva nella tiepidezza, a temperatura ambiente, ad andare a Lui, come leggiamo al versetto 18. Perciò io ti consiglio di comprare da me, dal Signore, dell'oro purificato dal fuoco per arricchirti e delle vesti bianche per vestirti e perché non appaia la vergogna della tua nudità e del collirio per ungerti gli occhi e vedere, per ricevere il vero oro fino, ovvero la sua parola. Vieni da me e ricevi da me quello che è la vera ricchezza, che è la parola di Dio nella nostra vita. E per ricevere ancora delle vesti bianche, come abbiamo detto prima, per partecipare al banchetto finale di Dio. Vesti bianche da indossare dopo che il cuore si spoglia dei vecchi abiti, dopo che il cuore si spoglia delle vecchie azioni, delle vecchie abitudini di vita. Ipocrita, illusa e tiepida, per coprire la nudità e l'umiliazione ricevute dal Signore. E ancora ci invita a ricevere del collirio per dilatare le pupille degli occhi e per vedere meglio l'arroganza, la tiepidezza, l'apparenza, per vedere meglio la nostra posizione di fede davanti al Signore e ritornare a Lui. E ritornare a Lui. Noi, cari fratelli, ci fermiamo qualche volta, ci prendiamo un po' di tempo qualche volta per dare un giudizio vero, senza falsità, senza illusione, senza apparenza, alla nostra vita spirituale come figli di Dio. Ci fermiamo qualche volta per vedere la nostra temperatura davanti al Signore qual è. Se siamo freddi, se siamo caldi, se siamo tiepidi, o che non facciamo niente, siamo a temperatura ambiente. Riusciamo a essere onesti con noi stessi e riconoscere tutto ciò che non va nella nostra fede. E una volta riconosciuto, facciamo qualcosa per riavvicinarci a Dio. O rimaniamo tiepidi, come abbiamo detto prima, senza fare niente. Ricordiamoci che proprio queste posizioni del non far niente ci rende agli occhi di Dio vomitevoli. E allora voi mi potreste dire adesso, allora si perde la salvezza? La faccio a voi questa domanda. Cosa pensate? Allora, si perde la salvezza? No. No, fratelli. No. Ma non certo per il nostro merito. Non si perde la salvezza. Perché il Signore non può rinnegare la sua stessa parola. Non può. E noi abbiamo letto che Lui è l'Amen, che Lui è la verità, che Lui è così sia alla gloria di Dio. Quindi, no, non si perde la salvezza. Non si perde la salvezza. Ma si perdono le benedizioni, si perdono i premi, si perdono le ricompense, si perde la gioia di poter essere un servo facitore della sua volontà per la gloria di Dio. Tutto questo si perde. Tutto questo si perde. E questo, credetemi, cari fratelli, vale molto di più. Vale molto di più di tutto l'oro fino e di tutta la ricchezza che può recare. Vale molto di più. Molto. Al versetto 19 leggiamo: tutti quelli che amo, io li riprendo e li correggo. Sii dunque zelante e ravvediti. Ecco, ecco che il Signore, dopo aver consigliato i suoi figli che si erano intiepiditi di ritornare a Lui per ricevere quello che era l'essenza della fede, ovvero la sua parola, la sua giustizia, la sua umiltà, il suo perdono, dimostra ancora una volta, il suo immenso amore per la sua Chiesa. Ancora una volta. Tutti quelli che io amo. Vediamo che il Signore riprende chi ama. Chi è genitore può capirlo, vero? Per educare i figli si vuole un bene dell'anima, ma a volte bisogna essere duri, severi. Il Signore corregge tutti quelli che ama. E anche se qualche volta queste correzioni sembrano portare rabbia, incomprensione, sfiducia, sconforto nella nostra vita di fede, impariamo a riconoscere Lui il nostro Padre, che per amor dei Suoi figli può diventare duro e a volte anche odioso ai nostri occhi, ma che alla fine ci rende liberi e vincitori sulle nostre debolezze, le nostre battaglie che affrontiamo e affronteremo ogni giorno. Al versetto 20 poi possiamo vedere uno dei versetti più amorevoli che il Signore ha potuto donarci nella sua più grande misericordia. Leggiamo: ecco, io sto alla porta e busso. Se qualcuno ascolta la mia voce e apre la porta, io entrerò da lui e cenerò con lui ed egli con me. Nonostante la nostra tiepidezza, la nostra disubbidienza, la nostra arroganza, la nostra superbia, il Signore, l'Amen, il testimone fedele, il principio della creazione, di ogni cosa, sì, proprio il Signore si abbassa ancora a venire a noi. Ancora il Signore, l'Eterno, l'Onnipotente, ancora Lui fa il primo passo, si abbassa ancora per venire da noi e bussa al nostro cuore e aspetta, aspetta. Aspetta. Possiamo immaginare quanto è grande questo amore di Dio? Nonostante tutto quello che noi facciamo, nella disubbidienza della Sua parola, ancora il Signore, l'Onnipotente, il Creatore del cielo e della terra, il testimone fedele, si abbassa ancora a venire da noi e bussa ancora al nostro cuore. Ma non è che bussa e se ne va. Aspetta. 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 Fin quando noi non lo facciamo rientrare per quelli che si stanno indebolendo e stanno diventando tiepidi. Non lo facciamo rientrare nella nostra vita. E per quelli invece che ancora non l'hanno fatto, aspetta che lo facciamo entrare nella nostra vita come nostro Signore e Salvatore. Signore, aspetta. Non va via. Perché tutto questo dipende solo da noi, cari fratelli. Dipende solo da noi. Il Signore bussa alla porta del vostro cuore e aspetta fuori dal vostro cuore e aspetta solo che noi apriamo il nostro cuore al Signore. E questo perché il Signore vuole rimanere con noi, vuole rimanere in noi, vuole rimanere su di noi, per sempre, fratelli, per sempre, per l'eternità, per l'eternità. Sta solo a noi deciderlo, sta solo a noi deciderlo. E al versetto 21 poi leggiamo: chi vince lo farò sedere presso di me sul mio trono, come anch'io ho vinto e mi sono seduto con il Padre mio sul suo trono. Ecco la ricompensa, ecco il premio. Vero? Vorrei concludere lasciando sui nostri cuori ancora alcuni versetti che si trovano all'inizio e alla fine di questo libro. Apocalisse capitolo 1, versetto 3. Ascoltiamo bene. Beato chi legge e beati quelli che ascoltano le parole di questa profezia e fanno tesoro delle cose che vi sono scritte, perché il tempo è vicino. Fratelli, sorelle, il tempo è vicino. Chi può dire amen?
Amen.
Il tempo è vicino. Al capitolo 22, al versetto 10, leggiamo: poi mi disse, non sigillare le parole della profezia di questo libro, perché il tempo è vicino. Versetto 12. Ecco, io vengo presto. Chi può dire amen? Io vengo presto e con me avrò la mia ricompensa da dare a ciascuno secondo le sue opere. Io sono l'Alfa e l'Omega, il primo e l'ultimo, il principio e la fine. Beati quelli che lavano le loro vesti per avere diritto all'albero della vita e per entrare per le porte della città. Fuori i cani, gli stregoni, i fornicatori, gli omicidi, gli idolatri e chiunque ama e pratica la menzogna, l'illusione, l'arroganza. Io, Gesù, ho mandato il mio angelo, come abbiamo detto, letto in questa lettera, per attestarvi queste cose in seno alle chiese. Io sono la radice e la discendenza di Davide, la lucente stella del mattino. Lo spirito e la sposa dicono vieni, e chi ode dica vieni, chi ha sete venga, chi vuole prenda in dono dell'acqua della vita. E al versetto 20 possiamo leggere ancora: colui che attesta queste cose dice sì, vengo presto. Amen. Vieni, Signore Gesù. Fratelli, sta a noi. Il Signore ce lo ripete ogni volta. Il tempo è vicino. Io sto per venire. E chi è figlio di Dio dica amen. Vieni, Signore. Che questa parola possa rafforzare il nostro cuore, possa rafforzare la nostra fede e possiamo, ci possa aiutare a fare qualcosa per il Signore. Che il Signore vi benedica. Amen.